Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi da Claudio.
E da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. È una giornata molto piovosa, vero? Piove dappertutto. Vabbè, allora intanto diciamo, facciamo l'atto di riparazione, no? Magari ci fosse una pioggia di riparazioni, invece c'è una pioggia di peccati, mamma. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, indifferenze con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato e addolorato di Maria, io vi domando la conversione dei poveri peccatori. Comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio povero cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te, mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, Anna. Allora, abbiamo nubifragi, abbiamo c'è bollino rosso in certe regioni, allagamenti, esondazioni. Prima ci si lamentava perché non pioveva, adesso ci lamentiamo perché piove. Mamma mia, ma possibile? Insomma, però pensavo a questo, allora praticamente la protezione civile avvisa, allarme, le piogge possono provocare appunto esondazioni, frane, di tutto. Dico, ma guarda che bravi che sono gli uomini di terra, mentre gli uomini di chiesa, che praticamente abbiamo esondazioni di eresie, vero? Crollo della verità, abbiamo franano coloro che erano tanto robusti, ma poi alla fine a forza di non pregare sono franati anche loro. Cioè praticamente non ho capito perché noi, riguardo alle cose che si vedono, siamo subito pronti ad allarmare. Però Gesù dice, razza di ipocriti, veramente bisogna gridarlo. Voi sapete quando spira il vento da sud, sapete che viene caldo. Se vedete le nubi che sono, allora capite che viene da piovere, sciagurati. Sapete tutto e non sapete riconoscere questo tempo, no? Il tempo della venuta di Gesù. Ma siccome Gesù è in mezzo a noi fino alla fine del mondo, non abbiamo saputo riconoscere Lui che è verità, perché stiamo sballando un po' tutto, no? Ora, diciamo che qualche meteorologo dello spirito si rende conto che siamo a bollino rosso, ma invece ci sono quegli altri che sembra che abbiano perso anche il senso, diciamo, delle cose facili da intendersi. Quelli là cantano, sta franando, succede di tutto, morti, feriti. Bene, dunque, morti spirituali non si contano, feriti dalle eresie non si contano. Ebbene, allora facciamo una bella cantata, no? Ditemi voi se è possibile, vero, che l'uomo sia così stolto da non accorgersi che è tempo di dire: Signore, pietà, Signore, abbi compassione di noi, noi meritiamo tutto ciò, meritiamo, ma Signore, noi faremo penitenza come hanno fatto i Niniviti, e allora allontana da noi tutte le sciagure che sono preparate per l'uomo ribelle. Una volta c'erano le cavallette, adesso ci sono le cimici, mi dicono che è una tragedia questa storia delle cimici, che non c'è nessun, non c'è nessun animale, nessun, diciamo, manco gli uccelli la vogliono beccare quelle cose lì, perché puzzano da matti, no? Le cimici puzzano. Oh, ma tu pensa, le cimici puzzano, Anna, le cimici puzzano. Invece i peccati profumano, cantiamo, ma tu capisci? Ma perché i peccati non puzzano? Allora, Padre Pio, no? Lui sentiva la puzza del peccato mortale. Quando arrivava qualcuno in peccato mortale, lui sentiva l'odore della putrefazione, della decomposizione. Per cui tu ti presentavi, lui già aveva capito in che stato eri, pensa. Tant'è vero che lo riferisce Don Attilio, il quale dice, lui va a confessarsi, e Padre Pio dice: ah, finalmente si respira un po' di aria pura. Perché fino a quel momento doveva sopportare, pensate, tra tutte le penitenze, stimmate, flagellazioni, coronazioni di spine, doveva respirare, capite? Non aveva la mascherina, doveva respirare la puzza dei cadaveri in decomposizione. Pensa che belli noi, incravattati, profumati, dice, collane, orecchini, tutto quello che vuoi, puzza del cadavere, mamma mia. E magari ci presentiamo tutti contenti perché vai da Padre Pio, devi presentarti, insomma, bene, devi vestirti bene a festa. Padre Pio dice: a festa ti vesti, vestiti di lutto, sei un cadavere ambulante, sei un cadavere vivente, insomma, fisicamente sei vivo ma sei morto spiritualmente, no? E allora c'erano i fiumi in piena, no? Dicono: oh, bisogna stare attenti alle esondazioni, anche i fiumi dei peccati sono in piena, sono straripati, escono anche dal Vaticano, ne esce da tutte le parti, no? Ma dico, non c'è nessuno che si preoccupa, cioè non c'è allarme né giallo né rosso, no, protezione civile, la protezione delle anime, la protezione degli innocenti che vengono ammazzati ancora prima di nascere, la protezione, diciamo, degli innocenti, dei bambini che vengono scandalizzati da questo fiume di melma, le dico melma perché sono, almeno non dico parolacce, no? Ecco, ma è così, però silenzio, non ci sono problemi. Voi pensate, i mezzi di comunicazione che sono in mano agli uomini, no? Cosa fanno? Praticamente trasmettono cose che servono proprio a far cadere soprattutto i giovani, che sono curiosi, vanno a vedere le porcherie più porcherie che più porcherie non si può, per cui sono travolti. Questa è testimonianza, vero, di un sacerdote che confessa molto e dice: questi ragazzini, ma noi che siamo adulti ancora non sappiamo le porcherie che conoscono loro, e poi le fanno tra di loro, e poi le fanno le ragazzine, e poi, ecco, questo problema, vero, di pioggia di disgrazie, di pioggia di peccati, di esondazione, non ne parla nessuno. Cantiamo, allora il primo canto, Chiesa di Dio, popolo in festa, fammi la carità, stacca i microfoni, no? Perché non li voglio sentire, perché se io cantassi sarei un falso, un ipocrita, che vuol dar da intendere anche ai miei fratelli che cantano con me, che io sono d'accordo con questo canto di gioia, vero? Allora, popolo in festa, ma come è possibile? È come dire, scoppia una bomba, muoiono un sacco di persone, cosa facciamo? Ma che le condoglianze, cantiamo festa, che finalmente sono morti, così l'INPS ha meno soldi, vero? Meno pensioni da pagare, no? Ma non è possibile. Io penso così, Anna, perché dico, sai, piove, i fiumi, i torrenti, ma vicino a me c'è un torrente che è rosso come il fuoco, no? Non esonda, perché qui ci stanno dietro, vero, ai fiumi, agli alvei, ci spendono anche una barca dei soldi per mantenere in ordine, perché quando piove, piove, e allora bisogna essere attrezzati. Però diciamo che il Signore, dipende quanta ne fa venire giù di quest'acqua. Siamo fortunati perché in montagna sta nevicando, per cui la neve, se fosse acqua, sarebbe alluvione. Per grazia di Dio, vedete l'immacolatezza, vero, della neve, bianco della neve. Vedete, sempre il bene viene dall'immacolata e dall'immacolatezza. Allora, questa neve, se fosse acqua, pensa un po', E già ce ne sono centimetri e centimetri, sono, mi pare 20 centimetri c'erano ieri o l'altro ieri, ma già le cime si vedono bianche, ecco, neve. Allora, quante cose. E poi, ieri vado a messa, vero? Ci vado tutti i giorni finché il Signore me lo concede, e mi tocca sentire, vero, una bella lettura che, Anna, ti invito a leggerla, quella lì, perché, no, dico, perché quella lì ci sta proprio bene, nel senso che tutto quello che ho detto fino adesso, voi poteste dire, Claudio, ma insomma, i tempi sono cambiati. Sentite San Paolo,
certo,
che dice, voi ve lo sognate il paradiso. La Madonna è venuta a dire che i peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Voi non ci credete? A chi è che credete? A qualche buffone, a qualche imbroglione, a qualche eretico? A chi è che credete? Al demonio credete? Non credete al Signore, non credete a San Paolo, non credete alla Madonna, non credete a nessuno di quelli che vi vogliono bene, e credete a chi vi odia perché vi vuol mandare all'inferno.
Inganna,
prova,
certo,
a leggere, Anna.
Ecco qua, sì, nella lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, fratelli, siate benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato voi in Cristo. Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore, di fornicazione e di ogni specie di impurità o di cupidigia, neppure si parli fra voi, come deve essere tra santi, né di volgarità, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti. Piuttosto rendete grazie, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, cioè nessun idolatra, ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con parole vuote. Per queste cose, infatti, l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Un tempo, infatti, eravate tenebra. Ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come figli della luce.
Allora, se avete ancora il messaggio dove c'è scritto questa cosa qua, mi raccomando, non li buttate mica via, teneteli, perché andando avanti di questo passo, queste letture qua spariranno, perché coloro che vogliono sdoganare i peccati, i vizi, queste cose qua, sicuramente cambieranno le letture, perché dovranno dare ragione alle proprie eresie. Allora, avete sentito che batoste in questa lettura. Allora cosa facciamo? Facciamo un sinodo vero per togliere di mezzo San Paolo, mamma mia. Ma noi ormai cosa vuoi fare? Non si sa se piangere o se ridere, no? Allora dice così: fatevi dunque imitatori di Dio quali figli carissimi, camminate nella carità, nel modo che... Ecco, di fornicazioni e di ogni specie di impurità o di cupidigia neppure si parli fra voi, cioè non solo farlo, ma neanche se ne parli, cioè state lontani dal fuoco, ma state lontani, ma proprio quelle porcherie là, lasciatele là, ecco, ma non se ne parli neanche, va bene, oggigiorno addirittura ci sono certi linguaggi anche da scaricatori di porto dove praticamente si parla e anzi altro che se ne parla, no? Ecco, poi allora, neppure se ne parli come deve essere tra santi, né volgarità, le volgarità, ma scherzo, insulsaggini, trivialità, che sono cose sconvenienti, piuttosto rendete grazie, perché sappiatelo bene, nessuno, non vuol dire qualcuno, vuol dire nessuno, e chi ascolti, le signore che ascoltano, se non si mettono a riparare per salvare mariti, figli, generi e che ne so io, e anche qualche parroco, non lo so, allora nessun fornicatore o impuro o avaro, cioè nessun idolatra, perché qui siamo diventati idolatri, no? A questo punto c'è l'idolatria. Quante volte l'ho detto, ormai non voglio più ripetermi, no? Ma dico, questi centri di bellezza, non lo so io, ecco, ma l'idolatria del proprio corpo, e poi sto corpo, talvolta bisognerebbe dire che vive come, è il corpo che vive come un porco, perché si vive veramente male, no? Nudi, mezze nude, ma tocca vedere, arriva a una far la comunione con i seni proprio fuori, ma dico, disgraziata, ma cosa vieni a fare qua? Vieni a offendere il Signore? Tu venissi a piangere i tuoi peccati, ma vieni qui a scandalizzare anche il prete? Sempre che si scandalizzi, non si sa. Allora, in eredità, cioè nessun idolatra ha in eredità il regno di Cristo e di Dio. Attenzione, nessuno vi inganni con parole vuote, e oggi ti ingannano con le parole vuote, per cui tu sei adultero, ma sai, noi ormai i peccati non esistono più, noi si parla di fragilità, sì, di cervello, abbiamo la fragilità di cervello soprattutto, no? Pertanto, dice, nessuno vi inganni, ma se mi inganna il confessore, il prete, non so dirvi ancora chi, che orecchie per intendere intende, nessuno vi inganna, cioè nessuno vuol dire, non vuol dire state attenti che qualcuno non vi inganni, no, nessuno, cioè non può avere tutte le berrette di questo mondo, no, no, nessuno vi inganni con queste parole vuote, per queste cose infatti l'ira di Dio viene sopra coloro che gli disobbediscono, l'ira di Dio. Non abbiate quindi niente in comune con loro. Pensa che bello, no? Cioè, bisogna essere uniti, bisogna unirsi a tutti quanti. No, no, dice state lontani, ma guarda che strano, eh? Cioè, non abbiate nulla in comune con loro. Ma tu pensa, no? Noi vogliamo fare l'ecumenismo per andare d'accordo con coloro che invece dobbiamo stargli alla larga. Ma allora state attenti, tenetevi il libretto se l'avete, o il Vangelo e le letture se le avete, perché state attenti, fra poco questa lettura sparirà, perché altrimenti, razza di ipocriti, leggete e fate il contrario di quello che dite, insegnate e insegnate il contrario di quello che dovete insegnare. Allora, mamma mia. L'ira di Dio viene sopra coloro che li disobbediscono. Se poi addirittura insegnano, per cui scandalizzano, ma razza che razza di ira, hai voglia di parlare di misericordia tu? L'ira di Dio tiri, perché la misericordia è per quelli che si pentono, non con quelli che sfidano Dio che peccano contro lo Spirito Santo perché impugnano la verità e la trasformano in menzogna. Pensa, preghiamo per queste creature perché loro hanno l'ira di Dio che incombe sulla loro testa. Un tempo infatti eravate tenebre, ora siete luce nel Signore, comportatevi perciò come figli della luce. Allora, Anna, tu però c'hai anche la lettura di Don Dolindo di questo qua, vero? Di
sì, questa... sì, che io la farei insieme a quella dell'oggi, ecco, perché
oggi,
anche quella...
Però... Diciamo, io non riuscivo a resistere a dire,
fatto bene.
Diciamo quella di oggi così non sentono le batoste di ieri,
sì, sì,
no,
ve
le sentite tutte,
sì,
perché
sì.
Ipocriti non vogliamo essere.
Certo, ecco, ah. Ecco qua, non dobbiamo vivere da pagani. Paolo scongiura gli Efesini per il Signore di non più vivere come vivono i pagani, seguendo i loro vani giudizi. Questa esortazione è di grandissima attualità per noi, perché il mondo ha dimenticato la sua professione cristiana e vive a modo dei pagani, se non assai peggio di loro. Ciò che dice San Paolo dei pagani si applica meravigliosamente alla nostra generazione. Il mondo ha ottenebrato l'intelletto da una ridda spaventosa di errori che non si contano più. Basta dare uno sguardo alle scuole inferiori, medie e superiori, per vedere in quanti modi si insegna l'errore e si travia la gioventù. In ogni campo i libri ne sono ripieni e la voce di tanti maestri ne fa la banditrice, calzando la fede dai cuori. Tutta la gioventù è costretta a passare per queste forche caudine ed una grande parte di essa ne esce vulnerata. Le scuole universitarie, che dovrebbero preparare alla vita sapiente, preparano invece le anime alla vita stoltissima di apostasia e di disordini morali. La tristissima alluia degli errori passa dal professore agli alunni e da questi ai loro compagni, non tanto teoricamente, quanto praticamente, con una vita lussuriosa e corrotta. La presente generazione è aliena dalla vita di Dio per l'ignoranza che è in essa a causa dell'indurimento del suo cuore. È la precisa caratteristica del mondo moderno, ridotto in una vita tutta materiale, aliena dal Signore e dalle cose celesti, perché ignorante nell'intelletto e indurito nel cuore. I disordini morali ed i delitti spaventosi che vediamo commettere sono l'indice di questa spaventosa degradazione, per la quale gli uomini vivono come se non avessero nessuna legge all'infuori di quella dell'egoismo, delle più sporche e più basse passioni. È così che, perso ogni senso di onestà, si sono abbandonati ad una sfrenata lussuria, gettandosi in ogni sorta di impudicizia con insaziabile ardore di avarizia. Il vizio porta con sé la ricerca del denaro ad ogni costo, e questa avarizia, che diventa poi la più sfacciata prodigalità, spinge senza scrupoli ad ogni sorta di delitti, di sopraffazioni e di furti. Chi potrebbe mai dire che un cristiano che porta il nome di Cristo, che ne ha ascoltato la parola e che è stato istruito secondo la verità che in lui, possa seguire l'andazzo scellerato del mondo? Se egli vede in sé i germi e lo sviluppo di queste insane passioni, deve spogliarsene, deve emendare radicalmente la sua vita e, liberatosi dall'uomo vecchio, deve rivestirsi dell'uomo nuovo, creato ad immagine di Dio, nella vera giustizia e santità. Il cristiano non è solo fatto ad immagine di Dio, ma è tempio vivo di Lui, uno e trino. Come tale deve essere santo e puro, come un santuario nel quale si adora Lui solo, e perciò non può macchiarsi di impurità o di avarizia, perché l'impurità lo rende tenebroso, abitacolo di Satana, e l'avarizia lo rende adoratore dell'oro come di un idolo. In nessuna anima il demonio tende i suoi lacci di morte come in un'anima impura o avara, poiché essa gli si dona e gli appartiene. Perciò San Paolo, ridestando negli Efesini la coscienza cristiana, esclama: fornicazione poi, e qualsiasi altra impurità o avarizia, neppure si nomini in voi, come si addice ai santi. Non si può concepire immonda una creatura che fa professione di santità né schiava del denaro come di un idolo, una creatura che adora l'unico Dio. E tempio di Dio deve risuonare della sua gloria e non può abbruttirsi con discorsi osceni, con allusioni vane a cose impure fatte per ridere o per motteggiare. È una cosa indegna di un essere santificato dalla grazia dello Spirito Santo. Se si pensa che oggi nelle conversazioni familiari, nei ritrovi, nei teatri, negli uffici pubblici, forse soprattutto in questi uffici, dovunque, non si discorre di altro che di cose immonde, ma c'è veramente da raccapricciare. Chi percorre le solitarie e desolate strade dell'antica Pompei li trova spesso sulle mura dei graffiti con motteggi ed allusioni impure, testimonianza dello spirito pagano. Chi percorre le strade affollate e rumorose delle nostre metropoli, che pure appartengono a nazioni cristiane, rimane sdegnato di fronte a qualche cosa di assai peggiore, poiché sulle mura, nei manifesti, negli annunci, nelle edicole, nei giornali, non vede che impurità. E se pone orecchio ai discorsi di quelli o quelle che passano, non coglie altro che parole di impurità. Eppure tutta questa gente peregrina verso l'eternità, e quelle strade sono come reti di una stazione ferroviaria di continua partenza verso il mondo dell'aldilà. Quelle strade conducono infallibilmente al tribunale di Dio, dove si dovrà rendere conto anche di una parola oziosa. E come può immaginarsi che persone incriminate che vanno a rendere conto alla inesorabile giustizia possano miseramente abbruttirsi e baloccarsi nei pantani dell'impurità? Eppure la sentenza dell'Apostolo è sentenza di Dio. Sappiatelo bene, nessun fornicatore o impuro o avaro, il che significa essere idolatri, sarà erede del regno di Cristo. È vano illudersi con false scuse dicendo che il mondo è fatto così e che se non si trascende nell'immondezza nell'immondezza non si avrebbe di che parlare, perché la corruzione del mondo non può essere mai discusa al suo abbruttimento. È proprio per queste degradazioni impure, invece, che viene l'ira di Dio sopra i figli ribelli. Tante sventure pubbliche e private vengono sul mondo e sulle famiglie proprio per l'impurità, che è uno dei peccati che maggiormente attira l'ira di Dio. Non bisogna dunque accomunarsi a quelli che si macchiano con le parole e le azioni di tale obbrobrioso vizio, e bisogna resistere con forza alle maledette suggestioni del rispetto umano, dalle quali si lasciano vincere e dominare quelli che non vogliono apparire da meno degli altri in simili indegnità e seguono contro coscienza e persino con profondo disgusto e ripugnanza le melmose correnti del mondo. Se ci esaminiamo alla luce di Dio e se ponderiamo i peccati commessi con tutte le raffinatezze della nostra malizia, se ponderiamo le opere buone trascurate, l'incorrispondenza alle grazie divine, le mancanze di fede, le ingiustizie commesse contro il prossimo e tutte le altre nostre miserie spirituali. Ci accorgiamo di avere sperperato il tempo concessoci da Gesù e sentiamo il bisogno di recuperarlo, considerando quale sia il volere di Dio e compiendo quello che il Signore esige da noi per il nostro medesimo bene. Non siamo sconsiderati, prendendo alla leggera la vita. Pensiamo ogni giorno che dovremo presentarci innanzi al giudizio di Dio e che nell'infinita luce che allora ci avvolgerà e ci penetrerà non avremo come giustificare le nostre manchevolezze e i nostri peccati. La vita presente non è per noi un simposio, non è un banchetto di piaceri, ma è una prova nella quale dobbiamo meritare l'eterna felicità. Ecco Claudio, poi passiamo al matrimonio, ma leggiamo la l'oggi di San Paolo.
Sì, cioè, no, dico, se penso anche no, al Salmo sempre, no? Che cosa dice il Salmo? Beato
l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi.
Beato l'uomo, ma ho capito, ma sto uomo dove è finito che praticamente diventano malvagi anche quelli che dovrebbero darti il buon esempio, no? Allora, beato, come faccio io, scusa, devo andare ad ascoltare, no? Coloro che approvano le malvagità. Allora, dice così, beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori, non si siede in compagnia degli arroganti che si permettono anche di cambiare la legge di Dio. Ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. Ma tu capisci? Cioè, se tu leggi, no? E ci pensi un pochino, dice, ma queste parole sono fulminanti, nel senso che dice, ma tu che cosa fai? Vai a sederti nel banco in compagnia degli empi che insegnano le cose che sono contrarie alla verità. Io cambio chiesa, Cioè, il Signore è misericordioso perché non ci sono più preti, no? Perché dice, se devono predicare queste cose qua è meglio che non ce ne siano più, Così almeno la gente va a leggere i testi antichi dei santi veri, e si istruisce, come diceva Lucia di Fatima, verranno giorni in cui non vi dovete aspettare nulla, né dai preti, né dai vescovi e neanche dal Papa. Dovrete arrangiarvi, pensa un po', cioè per forza che dovrebbero averla già fatta santa, no? Ma le cose bisogna vedere se vanno avanti, hanno sigillato la sua cella perché probabilmente ci sono dentro delle cose come queste qui che non vogliamo che girino come il terzo segreto, in pratica vedete che non l'hanno ancora detto tutto, ne hanno detto una parte, no? Ma quella ultima che è spaventosa, quella non la vogliono dire, invece la leggessero, vero? Almeno farebbe bene anche a loro. Così, per cui non mi siedo in compagnia degli empi. Dice, stai in ginocchio se non vuoi sederti, ma insomma. Perché questo è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, cioè, beato, vero? Chi cammina nella legge del Signore è come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo e le sue foglie non appassiscono mai. E tutto quello che fa riesce bene. Sì, riesce bene perché cammina nella legge del Signore. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Col trionfo del cuore immacolato, tutti questi malvagi saranno dispersi dal vento come la pula. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina, ma che faccia presto andare in rovina presto. Perché ci si renda conto che è andata in rovina la via dei malvagi. E vabbè, Anna, allora tu procedi, vero, con la lettura di oggi.
Di oggi di San Paolo, ecco qua. Infatti, Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. Le mogli lo siano i loro mariti, come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, Lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano i loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi, la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Così anche voi, ciascuno da parte sua, ami la propria moglie come se stesso e la moglie sia rispettosa verso il marito.
Anche questa lettura qua mi sa che sparirà.
Oggi, presumo di sì.
Sì. Perché è la parità di diritti, ma vedi, se io devo amarti come Gesù Cristo, no? Cioè tu fai parte di me, qui stai tranquillo, no? Cioè il Signore ha dato all'uomo delle facoltà e alla donna delle altre, cioè praticamente i doni che ha la donna l'uomo non ce l'ha, però i doni che ha l'uomo la donna non ce l'ha. Ecco, pertanto l'uomo è più semplice nel senso che quando non ha fantasie che gli fanno girare la testa, cioè sta, è piuttosto pratico. Ecco, adesso è tutto sballato, no? Che i ragazzi dicono che i ragazzi hanno paura delle ragazze, che dice sono troppo aggressive, no? Pensa un po', per cui aggressive vuol dire che non sono sottomesse, cioè uno dice io dovrei stare in compagnia di quella là, ma quella lì già mi vuol far fesso adesso che non sono ancora nemmeno suo fidanzato, no? E vedo che è troppo aggressiva, per cui i ragazzi si ritirano, poi rischiano, però che accadono altri guai, no? E questi accadono, naturalmente, per colpa di chi? Per colpa di coloro che non si presentano come creature, però che conoscono il proprio ruolo, che vogliono prendere il ruolo anche dell'uomo, anzi vogliono comandare le quote rosa. A parte che secondo me queste quote non sono rosa, ma sono quote rosse, diciamo, provengono da là. Ecco. E naturalmente, diciamo, se ognuno sta al suo posto, diciamo che c'è ordine, il Signore ha voluto che la luna sia messa lì e il sole sia messo là. No, basta, non potremmo mettere il sole al posto della luna, la luna al posto del sole. Prova, brucia tutto, scassa tutto, perché il Signore ha fatto le cose in modo perfetto. Tu le vuoi spostare, vuoi cambiare, bene, rovini tutto. E poi si dà anche il cattivo esempio, perché tu fa conto, no? In una famiglia dove la moglie vuol comandare lei, no? È praticamente l'imperatrice, se ci sono bambini e bambine, cosa succede? Che le bambine hanno capito che quando saranno grandi potranno fare come fa la mamma. I maschietti dicono, guarda te, povero papà, per cui quando sarò grande mi toccherà essere sottomesso, è vero. La confusione, no? Allora questa lettura qua, questa qui, vedrai che sparisce. E la donna non perde nulla, perché siccome fa parte di me, no? Io non mi voglio male, no? Per cui gli voglio bene, dico, Signore, tu mi hai dato questa creatura, no? Che fa parte di me. Posso io odiare parte di me? Succedono queste cose. Guardate qui la sera, se passi, c'è i bar pieni di uomini che, sapete, anche qualcuno l'ha detto, oppure dice, ma sai, io sto qua con gli amici, e ma sì, ci sono anche qualche ragazza, c'è, ma diciamo sono quasi tutti uomini, perché se arrivo a casa, a mia moglie comincia, vero, la sua aggressività, no? Per cui io ci vado a casa più tardi possibile, perché come arrivo mi piglia una tristezza, perché non c'è un'armonia tra l'uomo e la donna, no? E questi uomini cosa fanno? Se vanno là, vuol dire che c'è un motivo. Uno dovrebbe dire, siccome la donna dovrebbe dire, anche il marito fa parte di me, per cui io gli voglio bene, voglio il suo bene, ecco. Allora, divorzi, separazioni e di tutte queste cose qua, ma cioè, per fare queste disgrazie deve essere sempre in due, no? A combinarle, per cui talvolta dice, ah, poverina quella lì, ma sapessi, quella lì c'è una lingua che era praticamente così rapida nel tagliare e cucire che il marito non ce la fa più, altro che sottomessa. Invece l'uomo dovrebbe dire, non vedo l'ora di andare a casa, perché ho una moglie che è un tesoro, diciamo, è una persona che ha tanta fede, fa tutte le cose per amore, vero? E quando arrivo mi viene incontro, ecco, e io sono lieto, non vedo l'ora di andare a casa. Dico, come mai sti mariti non vedono l'ora di non andare a casa? Perché dice, comincia la guerra, no? Anche questo, dico, non è dappertutto così, ma capite, c'è anche questo problema. Va bene, Anna, vuoi leggere tu?
Sì, certo.
Cosa dici? È così o non è così?
È così, sono
le lingue che sono come dei trinciaforaggi, voglio dire, tritano tutto, ti aggrediscono, no? Tu, a volte sono degli uomini magari che parlano un po' di meno, sono mitragliati
poveretti.
Da un sacco di...
Poveretti, sì, è vero. Purtroppo succede che abbiano, che prevalgano, ecco, nel ruolo.
Poi diciamo, volevano comandare tutto e
esatto.
Hanno perso tutto, no? E poi perdono esatto. Tutto, no?
Le conquiste delle femministe le vediamo, sì.
Ah, sì,
e qui Don Dolindo dice, la vita è ordine. E l'ordine sta anche nella gerarchia, ossia nella sottomissione di chi è inferiore a chi è superiore. Se non ci fosse quest'ordine, sarebbe una lotta continua e sterile, fonte di immensi disordini e dolori. Il primo ordine gerarchico della vita sta nella famiglia e quindi nel matrimonio, che unisce due creature con la benedizione di Dio. Il matrimonio è come la cellula vitale della Chiesa e quindi non può modellarsi che sulla Chiesa. Civilmente anche la cellula vitale della società ne è come il germe, che si sviluppa in una piccola pianta per poi dar luogo ad una lussureggiante vegetazione. Nel paganesimo il matrimonio era il trionfo del senso, ed era ridotto in uno stato brubrioso. Per questo si scioglieva facilmente, si profanava, quando il senso trovava in un'altra creatura il suo lurido trionfo. Nel cristianesimo il matrimonio è l'espressione del trionfo dell'amore di Gesù Cristo per la sua Chiesa. E per questo indissolubile sacramento, germoglio vitale, che deve dare figli alla Chiesa e cittadini al cielo. Esso non può subire la volubilità di una passione sensuale. Come un albero piantato saldamente, non può seguire gli impeti del vento tempestoso e sradicarsi dal suo suolo per trapiantarsi altrove. Anche se un matrimonio è riuscito male, riguardato materialmente, come unione di due creature, rimane sempre cellula vitale della Chiesa ed espressione dell'amore di Gesù per l'umanità e dell'umanità per Gesù Cristo. E non può quindi sciogliersi. Può sciogliersi solo quando non esprime questo amore, ossia quando il sacramento è nullo. Invece di cercare il modo legale per liberarsi dal vincolo matrimoniale diventato insopportabile, bisogna piuttosto trovare il modo per renderlo soave nella visione soprannaturale del sacramento e quindi nella santa armonia gerarchica che il matrimonio esige, rispecchiandosi sull'armonia della Chiesa. Per questo San Paolo considera nel matrimonio, prima di tutto, questa armonia gerarchica che ne tutela l'integrità ed esclama: le mogli siano soggette ai mariti come al Signore, perché il marito è il capo della donna, come Cristo è il capo della Chiesa, che è il suo corpo, di cui egli è salvatore. E quindi, come la Chiesa è soggetta al Cristo, così le mogli debbono esserlo in tutto ai loro mariti. In generale oggi la donna o domina il marito con il senso o lo domina con il capriccio o è ridotta come la schiava di un perverso che la maltratta e l'avvilisce per trovare altrove lo sfogo brutale delle sue passioni. Lo stato nel quale è ridotta alla vita coniugale nella maggior parte dei casi è veramente penoso, proprio perché non si riguarda il matrimonio nella sua vera luce cristiana. Se ne fa addirittura scempio. Il divorzio è all'ordine del giorno. I dissensi familiari sono continui per i capricci delle donne. Il matrimonio finisce col ridursi ad un inferno, perché i coniugi vivono spessissimo nella disarmonia più profonda e non raramente negli orrori dell'immoralità. La causa di questo disordine sta nel modo superficiale con il quale i fidanzati si preparano al matrimonio, perfettamente ignari dei loro doveri, della fede, di ogni più elementare sentimento di virtù o di pietà, concentrati nei sensi e preoccupati solo di prepararsi materialmente una casa. Occorre perciò assolutamente che gli sposi abbiano una profonda formazione religiosa e un senso sommamente serio delle responsabilità che assumono. Per questo motivo San Paolo, dopo aver esortato le mogli ad essere in tutto sottomesse ai mariti, con la sottomissione dell'amore vero e soprannaturale che li aiuta, li solleva e li consola, soggiunge che i mariti debbono amare le loro mogli come Gesù Cristo ha amato la Chiesa. Essi debbono donarsi alle mogli come loro sostegno e loro guida, debbono santificarle con il loro esempio e le loro esortazioni, debbono custodirle da ogni insidia e liberarle da ogni peccato e riguardarle come una cosa sola con loro, amandole anche nella vita, nei bisogni della vita, come amano il loro medesimo corpo. Il marito deve rappresentare Gesù Cristo e deve perciò essere tutto impegnato ad imitare Gesù Cristo. Che cosa rappresenta egli quando è bestemmiatore, violento, brutale? Non chiameremmo noi una profanazione sacrilega un'immagine di Gesù Cristo deturpata, mutilata? E non è una profanazione sacrilega un marito adultero, impuro, irreligioso, miscredente, violento e tiranno sulla propria moglie? Così è un marito indegno, unito ad una donna, da lui avvilita e profanata. E così una donna guasta, immorale, irreligiosa, unita ad un marito da essa torturato nella vita coniugale. Ai tremendi sconcerti del matrimonio e conseguentemente della famiglia, l'ipocrita ed apostata società moderna. Ha preteso e pretende porre rimedio con il divorzio, ossia col creare da un tumore incancrenito un altro tumore incancrenito e purulento. E mentre si mostra ipocritamente tenera della pace e della felicità dei coniugi, pretendendo sciogliere ciò che Dio ha legato, insidia alla pace e all'integrità dell'unione coniugale con gli spettacoli, le stampe, la moda, con tutti i ritrovati della perversione, magnificando l'adulterio, lo stupro, le violenze dei sensi, allettando il male con le seduzioni, educando anzi alla seduzione, promuovendo l'irreligione e l'apostasia e cercando in tutti i modi di formare una gioventù corrotta, che va poi al matrimonio già fradicia di impurità, già sazia e stufa di fango, e che crede esigenza del godimento dei sensi di cercare novelle emozioni di corruzione, invece di pretendere di sanare i dissidi coniugali con il divorzio. Non è più semplice, è doveroso prevenirli con la santa e sana educazione. Il divorzio, anche dal punto di vista umano, è antisociale, è causa di immensi disordini e di infelicità spaventose, oltre ad essere uno dei peccati più brutti contro Dio, perché pretende di distruggere quella legge di unione che egli stesso promulgò fin dal principio della creazione dell'uomo. Dio dice: l'uomo lascerà il padre e la madre sua e si unirà alla sua donna, e i due formeranno una sola carne. Gesù Cristo di persona soggiunge categoricamente ciò che Dio ha congiunto: l'uomo non lo separi. È un miserabile legislatore o una camera di scalmanati si levano e contro l'infinita sapienza decretano che l'uomo può abbandonare sua moglie e questo è il proprio marito e che si può sciogliere ciò che Dio ha legato. E questa forse la più empia e blasfema forma di ribellione contro Dio. Ed è certamente uno dei peccati che maggiormente attira sulle nazioni la divina maledizione. Se i fidanzati si preparassero veramente e seriamente al matrimonio e se si sposassero ricevendo santamente il sacramento che sigilla in Dio la loro unione, se la donna fosse soggetta all'uomo per amore di Gesù Cristo e l'uomo amasse la donna come Gesù Cristo ama la Chiesa. Impossibile, diciamo, sarebbe impossibile se il matrimonio non riesca bene e non sia per gli sposi un vero e scambievole aiuto, più che una vera e scambievole, molte volte tremenda ed oscura tribolazione. Amen.
Pensa che musica, altro che Chiesa di Dio.
Vantarci, sì. E ci vantiamo pure, sì, sì delle sì. Conquiste.
Ma tu pensi, allora, vedi, come ci sta bene qui però, l'abbiamo già detto, ma siccome la gente distratta, credo che valga la pena di ripetere queste cose. Ti ricordi Sant'Agostino? Forse te lo ricordi Sant'Agostino, che leggevo tempo fa, ovvero, perché diceva Sant'Agostino. Praticamente era questo, diceva, vediamo un po' se lo trovo al volo, se no pensa, ve lo so dire, eccolo qua. Come è chiaro, tutto
sì.
Sant'Agostino.
Sì, sì.
Tolto il fine procreativo,
certo.
Il vincolo coniugale, cioè il fine procreativo del vincolo
sì.
coniugale, i mariti si ridurranno ad impudichi amanti,
certo.
Le mogli a prostitute, cioè usate per, diciamo, per l'impudico amante. i talami, cioè il letto matrimoniale, diventerà un prostibolo e i suoceri alle noni, no? Che significa, le none sarebbe i suoceri, procacciatori di amori illeciti, favoreggiatori della prostituzione. Ti dicono, ma cosa fate adesso? Avete due figli, non vorrete mica farne degli altri? Per cui cercate di organizzarvi, perché i tempi sono cambiati, non una volta le donne erano quasi sempre incinta, ma adesso c'è con l'evoluzione delle corna diaboliche, no? Allora dice adesso potete anche tentare, diciamo, il vostro marito, no? Ma anche voi potrete usare, diciamo, della vostra seduzione per dominare il marito praticamente, no? Allora senti Sant'Agostino, ma che forte, eh? Che forte Sant'Agostino. Lui praticamente grande Sant'Agostino, ma che cosa dovrebbe dire? Dovrebbe forse dire qualcosa di diverso di quello che ha detto il Signore, di quello che ha detto San Paolo, no? E allora certamente che questa puntata prima di Halloween, no? Credo che, diciamo che se uno pensa ancora di, cioè, il demonio ci prende in giro perché dice: ah, uomini, siete stolti, avete la testa vuota come le zucche, oppure se non è vuota l'avete piena di semente come le zucche. Sì, sì, ma tu pensa, no? Cioè, io sono uomo, tu sei donna, noi siamo figli di Dio, non è questione di maschio e femmina, voglio dire, io sono tempio di Dio, ma posso fare il cretino io con il tempio di Dio? No, non posso farlo. Mamma mia, ma che peccato, ma perché non si conosce il vero amore, che grande rispetto, devozione. Cioè, io ho davanti una donna, però che anche lei è tempio di Dio, tempio dello Spirito Santo, ecco, e la guardo come se fosse, non so come dire, come se fosse che cosa, perché diciamo gli animali quando vedono un maschio, vedono una femmina, possono procreare, voglio dire, ma noi cos'è che pensiamo? Manco avessimo, diciamo, l'istinto animale, ma, cioè nel senso della procreazione, perché certo, se togli quello, vedi, diventa una prostituzione.
Certo.
Ma c'è da piangere, a te, chiesa di Dio, popolo in festa. Come si fa? Come si fa? Vabbè, chiediamo la pausa musicale,
sì,
perché qui i ragazzi miei, sì, gli amati, sono più veloci di noi.
Sì, ci ritroviamo tra un attimo.
Sì, sì.
Sì, di sosta.
Sì, sì.
Ave Maria.
Ave Maria.
Thank you.
Bene, Anna,
possiamo riprendere perché appunto il tempo passa. Il tempo passa
e velocemente
convertirsi. Allora, servono poi, oltre che, diciamo, la conversione nostra, serve la conversione anche dei nostri fratelli, che possiamo, diciamo, in unione a Gesù Cristo, offrendo preghiere e sacrificio assieme al suo sacrificio, possiamo essere dei piccoli corredori. Domenica era la giornata missionaria, allora bisogna andare nei paesi. State attenti, Santa Teresa Teresina, però, è la patrona delle missioni, e stava in convento. Cioè, voglio dire, i tre pastorelli non si sono mossi da Agiustrella, da Fatima, non si sono mossi da là. Ma sapete che razza di missionari? Stanno ancora facendo i missionari, perché con il loro buon esempio ci danno di quelle lezioni di vera fede cattolica, e continuano a fare i missionari. Il santo è un missionario perché dà il buon esempio, ma quando uno invece si comporta male, scandalizza, diventa missionario di Satana, e non è esagerato, è missionario di Satana. Va bene così? Ecco, Anna, io adesso sto zitto, basta.
Il santo Vangelo, ecco qua, dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, diceva Gesù, a che cosa è simile il regno di Dio? E a che cosa lo posso paragonare? È simile a un granello di senape che un uomo prese e gettò nel suo giardino. Crebbe, divenne un albero e gli uccelli del cielo vennero a fare il nido fra i suoi rami. E disse ancora, a che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Passo dondolindo. Il regno di Dio è la sua espansione, malgrado gli uomini, dice dondolindo. Ecco qua, allora, stretti nella loro meschinità, i farisei credevano di poter intralciare il cammino del Redentore e delle divine misericordie che si effondevano già sulla terra. Gesù perciò soggiunse che il regno di Dio era come un granello di senapa che piantato cresce e si sviluppa, ed era come il lievito che posto nella massa la fermenta tutta. Lungi dall'essere intralciato dalla malignità degli uomini, sarebbe cresciuto sempre di più e sarebbe stato il rifugio delle anime, come un albero e rifugio di vita agli uccelli. Sarebbe stato fermento di una vita nuova che avrebbe rinnovato tutta l'umanità. Oggi, più che mai, gli uomini sono curvati verso la terra, legati da Satana, dalla moderna civiltà tutta materia e materializzante, ed incapaci di guardare all'insù. È uno stato veramente penoso, questo incurvarsi di tutte le umane attività verso la terra, anche quando sembrano avere un'apparenza di spiritualità, anzi, forse assai più quando si rivestono della putrida spiritualità pagana. Solo Gesù può rialzarla al tocco delle sue santissime mani, e solo Gesù può riaprirle i santi orizzonti eterni. I farisei si scandalizzavano che Gesù guarisse di sabato gli infermi e credevano poi perfettamente lecito curare in quel giorno le bestie, perché era loro interesse il conservarsene. Anch'essi avevano in certo modo una zoofilia opposta alla vera carità, come si vede nella moderna civiltà. Si promuovono con ardore le società di protezione animale e non si dubita nel medesimo tempo di inventare i mezzi più raffinati di distruzione per nuocere agli uomini. Si provvede tante volte alle bestie con ricercatezza folle, a scapito dei poveri. O si provvede al benessere corporale danneggiando quello spirituale con il libertinaggio e la corruzione. Questa è vera ipocrisia, della peggiore risma, il preoccuparsi della profilassi corporale e il favorire o l'incoraggiare addirittura la corruzione spirituale. È ipocrisia pretendere di fare leggi di restrizione per il lezzo d'un letamaio e dover fare leggi di libertà per un letamaio morale. Il Signore nella sua misericordia ci stenda la mano e ci faccia nuovamente elevare la testa, il cuore, l'anima verso Dio per vivere veramente da figli suoi e non abbruttirci al livello delle bestie. Mentre Gesù si incamminava verso Gerusalemme, un uomo gli domandò se erano pochi quelli che si salvavano. Perché gli fece questa domanda? Forse perché, avvicinandosi a Gerusalemme, considerò i peccati dell'ingrata città, o considerò i ruderi delle rovine causate dalle antiche guerre. Forse anche perché, avvicinandosi al centro, si constatava di più nel popolo il rilassamento e la corruzione. Gesù Cristo non rispose direttamente alla questione proposta, perché essa non interessava gli uomini, ma Dio. Che importa, infatti, a noi il sapere se sono pochi o molti quelli che si salvano? Il necessario per noi è il salvarci. E poiché non c'è un destino di perdizione per alcuni o di salvezza per altri, il salvarci dipende dallo sforzo nostro nel fare il bene e dal nostro filiale appello alla Divina Misericordia. Più che sapere il numero degli eletti, bisogna sforzarsi di appartenervi, senza presumere di poter avere una posizione di privilegio nel Paradiso, solo perché la si è avuta nella terra, sulla terra, facendo parte del popolo eletto. E questo è il senso fondamentale della risposta di Gesù. Egli esortò ad entrare nel cielo per la porta stretta, cioè per la via delle rinunzie alle passioni disordinate e della fedeltà alla divina legge. Il mondo crede stretta ed opprimente questa via e Gesù la chiama stretta in questo senso, ma in realtà la vera porta stretta e opprimente è quella del male, perché stringe l'anima nei lacci della più terribile schiavitù. La porta del cielo appare stretta, ma in realtà è immensamente larga e bella. Basta introdurvisi per intenderlo. Porta stretta può chiamarsi anche l'ultimo epilogo della vita, quando si va a Dio con quello che si è operato, ed essendo finito il tempo della prova, non si può mutare più la propria condizione. La giustizia divina allora è come una stretta, una valutazione precisa, evidente, perciò inappellabile della vita. Molti in quel momento vorrebbero entrare, cioè vorrebbero mutare la loro condizione, ma non lo potranno, perché sarà chiusa la porta, sarà finita la vita del tempo e non si potrà presumere di ricominciarla. Il pensare, come fanno tanti stolti, che dopo la morte si possa in altro modo e in una nuova esistenza terrena ripigliare il cammino sulla vita, è una fantasia pericolosa. Quando si è giunti, e quando si è chiusa la porta della vita non c'è altra alternativa. O si rimane dentro col padre di famiglia a godere, o si rimane fuori, nell'eterna perdizione a soffrire. Rivolgendosi direttamente al popolo ebreo, Gesù fa notare che la sua posizione di privilegio tra i popoli della terra non costituiva un titolo per il conseguimento dell'eterna gloria. Se non avranno operato il bene, si troveranno così lontani da Dio nell'eternità, come lontano dal padrone di casa uno che gli è completamente sconosciuto. saranno riguardati puramente e semplicemente come operatori di iniquità e saranno condannati all'eterna perdizione, lontano dai loro santi, lontani anche da tutte le creature salve che verranno da ogni parte del mondo. Avverrà allora che gli ultimi chiamati da Dio nel suo regno saranno i primi, e che i primi, cioè tanti che fanno parte del popolo eletto chiamato per primo da Dio, saranno gli ultimi. La via della salvezza è stretta, perché molti la insidiano e cercano di porvi ostacoli. C'è nel mondo una strana inimicizia contro tutto quello che è bene, un'inimicizia che viene da suggestioni diaboliche che a volte abbindola anche i buoni, rendendoli strumento di male involontariamente. È necessario tirare diritto e guardare l'ultima meta che dobbiamo raggiungere. Il male non è capace di distruggere i piani di Dio e i perversi, quando si agitano, non riescono ad arrestarli nel loro svolgimento. Essi sono, per un momento solo, possono apparire trionfatori del bene, ma poi la giustizia di Dio viene e li spazza via. Questa è una grande verità e sarà un necessario sostegno per chi prende la via stretta. Quando facciamo il bene, i cattivi, intimorendoci, vogliono farci desistere. Rispondiamo come Gesù: ecco, io lavoro oggi e domani e terminerò solo quando Dio vorrà. Non sono gli uomini che possono porre un termine alle nostre sante attività e soprattutto a quelle che sono dovere imprescindibile. Più Satana ci muove guerra e più dobbiamo operare, se non vogliamo anche noi essere riprovati da Dio e andare all'eterna perdizione. Amen. C'è un spazio per il fioretto, Claudio?
Sì, certo che c'è. No, stavo pensando, no? Dunque, questi cristiani da quattro soldi, no, che sono quelli, quando è stato il momento, vero, della legge per l'aborto, per il divorzio, ma dove erano questi qua? Ci hanno votato anche loro, magari, no? E poi noi abbiamo i capi di Stato cosiddetti, no? Pensa che responsabilità, che firmano la condanna a morte degli innocenti, firmano la distruzione della famiglia, ma ti rendi conto, questi non sanno cosa li aspetta, che cosa gli capiterà a queste persone, perché hanno praticamente, benedetto ciò che è maledetto, e hanno maledetto ciò che è benedetto. E poi di questi cristiani che non si sono opposti a queste cose, no? Che razza di cristiani, no? E dire: no, noi siamo un popolo cristiano, siamo battezzati, per queste cose stanziate piuttosto soldi per far sì che le donne non siano strapazzate, che devono lavorare anche di domenica e sono sfinite perché non ce la fanno più. Aiutate le donne ad essere madri, non a essere tutto meno che madri, è vero? Cioè, lo Stato, quello è lo Stato cristiano, no? Che aiuta la famiglia ad essere tale, non a massacrarla con leggi anticristo, eh? E vabbè, leggi hanno, no, ci sta male per queste cose qui. Sì. La distrazione serve a non farti pensare a queste cose.
Allora, ecco qua la corona della purezza, l'amore dei santi alla corona del rosario è pari alla stima che essi nutrivano per questa preghiera. Con venerazione essi portavano questo piccolo oggetto sacro, con devozione lo adoperavano, con premura lo custodivano. Bacerò la corona ogni volta che la prenderò in mano. È il proposito del giovanissimo servo di Dio, fratel Sebastiano Aniceto. Un proposito comune a tanti santi. In particolare, una caratteristica molto frequente nei santi è quella di portare costantemente la corona del rosario fra le mani o al collo o legata al polso. ad alcuni giornalisti che l'intervistavano, la mamma di Santa Maria Goretti rivelò questi particolari edificanti sulla sua angelica figlia. Marietta nacque in ottobre, nel mese dedicato alla Madonna del Rosario. L'avevo consacrata alla Madonna fin dai primissimi tempi della sua vita. Presto ella imparò a recitare il Santo Rosario e lo portava sempre fra le mani o lo teneva attorcigliato al polso come fosse un gingillo. Non lo lasciava mai. E con il rosario al polso affrontò il martirio. Difatti la corona del rosario fu trovata spezzata sul corpo dell'angelica fanciulla dopo la lotta per salvare la sua virginale purezza.
Bene, allora santa giornata da voi
e anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria, ave Maria.